una cosa impressionante che non augurava a nessuno di provare. Quindi i varchi che sono stati aggrediti in maniera diversa e diversificata sono stati il varco di Piazza Dante, il varco di Piazza Corvetto, il varco di Piazza Marsala, Piazza Corvetto, da Via Caffaro, Via Cesarea e poi abbiamo tutta la problematica relativa agli ulteriori varchi che erano situati nei pressi della zona di Brignole, di cui peraltro ci occuperemo. Ancora, in ordine ai danneggiamenti in atto in via Palestro, ricordo quello delle 15:46 che è segnalato dalla centrale operativa ai reparti della pubblica sicurezza, sempre in atto i danneggiamenti e le devastazioni in via Palestro. Alle 15:50 è la polizia che comunica alla centrale l'incendio di Cassonetti in via Palestro e l'intervento dei vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere i numerosi incendi che sono stati appiccati e nel frattempo però i manifestanti si sono allontanati. C'è ancora, quindi al lato estremo di dove sono arrivati questi del blocco nero, alle 16:46:35 c'è un cittadino che segnala con una telefonata danneggiamenti e incendi, soprattutto di Cassonetti, in Spianata Castelletto. In questa zona, cioè via Palestro, via Goito, via Pastrengo e teniamo presente che poi il blocco nero tornerà indietro, è pacifica e questo lo possiamo desumere dal reperto 192-17, ma ci soffermeremo sul punto affrontando le responsabilità individuali, è pacifica la presenza dei nostri imputati Vecchi Vincenzo e Cugnaschi Marina per quanto riguarda una via nei pressi di Piazza Manin, via Arecco. Dalle immagini del reperto 192.5, che non è attendibile in ogni sua parte perché di fatto è un reperto che è stato montato, è possibile datare il rientro del corteo del blocco nero su Piazza Manin, via Arecco appunto, dopo aver fatto quest'ulteriore percorso di devastazione, tra le ore 16:21 e le ore 16:29. Il blocco nero rientra e mentre transita una folla di manifestanti pacifisti lo insulta. Questo orario è abbastanza attendibile se confrontato con le telefonate registrate, in particolare quella delle 15:46 che segnala gli scontri in via Palestro e con il percorso a ritroso, anche qui oggetto di dati obiettivi di cui vi dirò, e il percorso a ritroso fatto dal blocco nero può ritenersi particolarmente attendibile. Infatti, il blocco nero, dopo essersi scontrato con le forze di polizia, e abbiamo visto che cosa è accaduto in via a Palestro, e dopo essere stati respinti, inizia a disperdersi. In parte risale in direzione Monte e percorre via Goito, via Pastrengo e via Mameli, che sono delle vie parallele a via Palestro. Qui viene incendiata una Fiat Spider di colore giallo. Si allarga il rientro del blocco nero a ritroso verso Corso Solferino, che era già stato percorso all'andata, sia in direzione ponente verso Corso Magenta, dove verrà appunto raggiunta, come avevo anticipato, la zona di via Caffaro e dove verrà tentato l'ultimo assalto alla zona rossa. Su questo assalto, che è stato cruento ma di fatto portato avanti da un gruppo limitato di soggetti appartenenti al blocco nero, hanno riferito nell'udienza del 12 ottobre del 2004 sia il vicequestore aggiunto Serafina Corbascio che un altro, se non vado errata, un altro collega. Più o meno questo ulteriore assalto dovrebbe essere avvenuto intorno alle 17, da parte di questo gruppo di 50 individui travisati ed armati con spranghe di ferro e bastoni, che iniziava questa marcia in discesa da via Caffaro su piazza Portello e che di fatto lanciava cassonetti con materiale incendiato contro la polizia, che però respingeva l'attacco con un lancio di gas lacrimogeni. Come ho detto, e anche qui vi rinvio a una lettura complessiva, proprio in ordine alla ricostruzione nel complesso dei movimenti del blocco nero, alla lunga deposizione del test Giacomo Amadori che ha fatto all'udienza del 29 settembre del 2004. Estremamente significativa la circostanza, già nota e già sottolineata, del fatto che questi soggetti del blocco nero, con estrema facilità, una volta effettuata l'attività di devastazione, cambiavano repentinamente, ritornando a essere all'apparenza dimostranti pacifici. La deposizione è in atti, quindi se qualcuno vuole andarla a verificare, mi sembra il caso di evitare di star qui a ripeterla nel dettaglio. E proprio come evidenziato dal teste Amadori, alcuni manifestanti del blocco nero, respinti nell'assalto alla zona rossa in piazza Corvetto, come ho detto, ritornano nella zona di piazza Manin e ripercorrono a ritroso l'itinerario che in precedenza avevano effettuato. Quindi da piazza Manin transitano per via Recco, scendono da corso Montegrappa, attraversano nuovamente piazza Giusti e si dirigono verso il quartiere di San Fruttuoso. Alle 17 viene raggiunta la zona di via Giacometti, piazza Martinez e piazza Terralba. Qui vengono nuovamente ingaggiati scontri particolarmente violenti con le forze dell'ordine. Sul punto ha riferito il dottor Calesini all'udienza del 1 febbraio del 2005. E vengono poste in essere altre similari devastazioni, ricongiungendosi con frange del blocco nero che, come si vedrà, provengono dalla zona di San Martino Corso Gastaldi, quindi la zona a levante della città, e si riuniscono anche alcuni del blocco nero che si erano infiltrati nel corteo dei disobbedienti e che sotto la spinta delle cariche della polizia, che ormai era giunta a quell'ora all'altezza della casa dello studente, si erano riversati su piazza Terralba percorrendo via Barrili e via Torti, come è stato evidenziato in parte della deposizione del dirigente presente sulla piazza, dottor Gaggiano. Quanto era affermato, al di là di quelle che sono state le deposizioni, ha trovato riscontro sicuramente nei video, ma anche in alcune telefonate fatte ancora una volta dai cittadini allarmati di quanto stava succedendo in città. E mi riferisco in particolare alle telefonate delle 17:14:08. C'è un cittadino che telefona segnalando l'attività di danneggiamento di parte dei manifestanti a un esercizio commerciale di via Giacometti, incrocio di Corso Sardegna. Una telefonata delle 18:21:28, un cittadino telefona segnalando in piazza Terralba l'attività di danneggiamento e devastazione di una banca. Alle 19:04:52, un cittadino che chiama segnalando in via Cellini, zona San Fruttuoso, piazza Martinez, danneggiamenti e incendi posti in essere da manifestanti. Alle 19:08:41, un cittadino telefona segnalando la presenza di manifestanti che si cambiano d'abito in via GB d'Albertis, sempre nella zona di San Fruttuoso, piazza Martinez. Alle 19:08:54, un altro cittadino telefona segnalando in via Imperiale, che è una zona sopra San Fruttuoso, danneggiamenti in corso da parte dei manifestanti e l'incendio di cassonetti dei rifiuti. Del resto, il rientro per la via Aurora specificata dei manifestanti del blocco nero dopo lo scioglimento del corteo nei termini che abbiamo evidenziato, era stato documentato oggettivamente dalla telecamera del traffico di Piazza Giusti. Alle 16.09.20 la telecamera aveva ripreso la zona di fronte al Diperdì e si vedono lentamente provenire da via Canevari, piazza Manzoni, gruppi sparuti di manifestanti. Ancora qualcuno esce dal supermercato ormai saccheggiato. Questa situazione, cioè il sopraggiungere di manifestanti da via Canevari con visite al supermercato, rimane e si ripete immutata almeno fino alle 17.20, quindi dalle 16.09 alle 17.20. Alle 17.48.31 viene documentata dalla telecamera all'incrocio tra Corso Sardegna e via Giacometti la presenza di un altro gruppo sparuto di 10-15 persone, chiaramente appartenenti al blocco nero perché con bandiere nere e tutti travisati, che sono appunto refluiti in loco dopo lo scioglimento del corteo, anche se non è ben preciso da che parte stiano arrivando. Alle 17.48.55 questo gruppo arriva per via Giacometti in direzione di piazza Martinez, proveniente da piazza Giusti, ma alcuni di questi anche da Corso Sardegna lato mare. Alle 17.48.35 viene intravisto tra i componenti di questo gruppo Vecchi Vincenzo, anche qui poi ci soffermeremo nel momento in cui verrà trattata la sua posizione, che è chiaramente riconoscibile per l'abbigliamento. Alle 17.49.17 transita un altro soggetto che è stato notato più volte all'interno del blocco nero, e mi riferisco a un soggetto con una felpa grigia con cappuccio con piccole righe di colore nero, e alle 17.50.42, anche qui poi nel dettaglio entreremo successivamente, vengono notati gli imputati Ursino e Morasca, che provengono da piazza Giusti, transitano all'incrocio con Corso Sardegna e si avviano verso via Giacometti, il tutto sempre in questa fase di riflusso del gruppo del corteo del blocco nero. Questi dati sono dati obiettivi riportati dalla telecamera di piazza Giusti. Alcune ulteriori immagini sono state riprese dal reperto 192-17, però questo reperto, lo abbiamo già evidenziato, è non attendibile né per il giorno né per l'orario, però le immagini ci sono. È importante ancora segnalare, e per oggi mi sto forse anche avviando alla conclusione, c'è ancora poco, per appunto fornire quello che è stato il movimento del blocco nero nella giornata del 20, che contestualmente alla fase finale degli scontri nelle zone di Corvetto, Manin e Castelletto, quelli che abbiamo appena esaminato, che è avvenuta tra le ore 15 e le ore 16, nei modi e nei termini specificati, la parte del blocco nero che si era staccata dal grosso del corteo intorno alle 12.30 in Corso Torino, di cui ci siamo occupati prima, e aveva devastato la zona della foce, si era asserragliata in piazzale Martin Luther King, a seguito dell'irruzione nell'area da parte dei carabinieri verso le 14.35 che liberano l'area, si allontana in direzione Levante, percorre Corso Italia. Lungo il tragitto lascia ovviamente il segno, opera nuovi danneggiamenti, tra cui l'assalto alla caserma del comando provinciale dei carabinieri di Forte San Giuliani. Sul punto ha deposto il tenente Alessandro Tosti, che era il comandante della compagnia Charlie del 6° battaglione carabinieri Toscana. E in parte questo spezzone del blocco nero viene respinto e verso la zona soprastante alla caserma, che è via De Gasperi. Da qui il gruppo proseguirà in direzione Levante e raggiungerà via Orsini. La drammaticità dell'assalto alla caserma viene descritta appunto dal tenente Tosti all'udienza del 7 dicembre del 2004. Nel corso di questo assalto rimane ferito dapprima in maniera sembra non rilevante, ma poi addirittura viene congedato per sopravvenuta inabilità un appuntato dei carabinieri, l'appuntato Politi, che riporta una lesione al bulbo oculare, e di fatto addirittura poi viene congedato dall'arma. In merito alla fase descritta in udienza dal tenente Tosti, si richiama la motivazione della sentenza di condanna, questa sì con certezza passata in giudicato e prodotta dal pubblico ministero, nei confronti di tale Crisson Wolf per il reato di cui all'articolo 337 e danneggiamento, che è stata prodotta dal pubblico ministero all'udienza del 7 dicembre del 2004. Ancora, in questo movimento verso Levante di questa parte del blocco nero, viene raggiunta la zona di Bocca d'Asse, viene imboccata via Cavallotti e questa parte di corteo si porta in via Orsini, via Sturla e via Isonzo, dove tra le 15.30 e le 16 evidenzio i tempi per ancora una volta evidenziare come contestualmente in varie parti della città vi fosse un'azione di guerra, cioè non è che abbiamo il blocco che crea disordini in una data ora e poi successivamente in un'altra parte, ma c'è una contestualità di azione di guerriglia. Dicevo, intorno alle 15.30 e alle 16 in questa zona della città vengono operate altrettante devastazioni. Alle 16.15 i componenti del blocco nero raggiungono via San Martino, dove viene assaltata la caserma del comando Compagnia dei Carabinieri. Sul punto hanno riferito sia il vicequestore aggiunto dottor Auriemma all'udienza del 9 novembre del 2004, sia il tenente Salvatore Catania all'udienza del 26 ottobre del 2004. Anche il Levante cittadino, come tutti i quartieri che sono stati interessati dall'opera distruttiva del blocco nero, risente pesantemente dei danni che sono stati arrecati dai manifestanti all'arredo urbano, alle autovetture e alle attività commerciali che sono ivi ubicate. Tra queste segnalo brevemente il Banco San Paolo, la Banca Passadore, il supermercato Lidl, un'altra agenzia della Banca Carige, il distributore di carburanti sito in Versini 14 Rosso, la società di vigilanza via Valbisagno, il Computer Discount, un'altra agenzia della Carige, e su tutte queste devastazioni e danneggiamenti ha riferito, come ho già detto, il dottor Auriemma nell'udienza del 9 novembre del 2004. Tornando all'analisi delle devastazioni nella zona di San Fruttuoso, dove eravamo rimasti prima di portarci a Levante, mi riferisco quindi a Piazza Martinez, Piazza Terralba, Via Torti, Via Marina di Robiland, tra le 17 e le 19 i manifestanti, reduci dalle altre devastazioni operate nelle zone di Marassi e Castelletto, ingaggiavano scontri violenti con le forze dell'ordine, operando ancora una volta distruzioni dell'arredo urbano, di istituti di credito. In particolare segnalo il danneggiamento avvenuto intorno alle ore 18 del banco di chiavari della Riviera Ligure di via Marina di Robiland, e tentavano di assaltare anche la struttura del commissariato di pubblica sicurezza di Genova San Fruttuoso. Sul punto, all'udienza del 9 novembre del 2004, hanno riferito gli ispettori di Giacomo, Dau e Cigliano, che si trovavano all'interno della caserma. La tempistica delle devastazioni in questa zona della città è stata ancora una volta ricostruita oggettivamente. In particolare alle 17.14.08 un cittadino ha telefonato segnalando l'attività di danneggiamento da parte di manifestanti, in particolare un tentativo di incendio ad un esercizio commerciale in via Giacometti, in Croce Corso Sardegna. Alle 17.46 il reperto è il 236, il video riporta alle 17.48, vengono ripresi danneggiamento in atti da parte di manifestanti nella zona di via D'Assori. Alle 17.41 viene ripresa l'avanzata da Corso Gastaldi di un reparto di carabinieri, seguito da mezzi sul ponte di Terralba, la cui estremità opposta sono attestati i manifestanti e i carabinieri avanzano fino a metà del ponte. Alle 18.02.10 c'è un video, il reperto è il 236, che mostra l'avanzata dei carabinieri con i mezzi fino all'altro lato del ponte di Terralba verso Ponente, e si vede come i manifestanti siano arretrati su via Terralba incendiando oggetti. A questo punto le immagini, siamo alle 18.02.10, mostrano come il gruppo di manifestanti sia eterogeneo. Vi sono chiaramente soggetti che hanno composto il blocco nero, ma vi sono anche fuoriusciti dal corteo delle tute bianche. Alle 18.03.41 i manifestanti contrattaccano sul ponte di Terralba, respingono lì dietro i carabinieri, che alle 18.08.06 arretrano fino a Corso Gastaldi e lasciano il ponte nelle mani dei manifestanti. Alle 18.10.30 i manifestanti sono stati respinti e i carabinieri riprendono il controllo del ponte di Terralba. Alle 18.19.35 l'elicottero della polizia riprende l'incendio da parte dei manifestanti del blocco nero in piazza Terralba, reperto il 188-18. Alle 18.20.09, cioè il reperto 188 è leggermente avanzato, e quindi il time esatto sono le 18.20.09, a questo punto l'elicottero della polizia riprende l'incendio che è stato precedentemente appiccato dai manifestanti del blocco nero alla Banca Nazionale del Lavoro di Via Torti. Alle 18.21.28 un cittadino telefona segnalando nella zona di Piazza Terralba l'attività di danneggiamento e devastazione di una banca, in particolare è la banca, la già segnalata Banca del Lavoro di Via Torti 32 Rosso. Alle 18.27.50 si vede ancora Piazza Giusti, all'incrocio nella parte bassa c'è un raggruppamento di manifestanti che poi in realtà si comprende essere del blocco rosa, sono i pacifisti che stanno rientrando dopo la loro manifestazione. Alle 19.04.52 un cittadino telefona segnalando in via Cellini, sempre nella zona di San Fruttuoso di Piazza Martinez, danneggiamenti e incendi che sono posti in essere da manifestanti. Alle 19.08.41 un altro cittadino telefona segnalando la presenza di manifestanti che si cambiano d'abito in via D'Albertis. Alle 19.08.54 vengono nuovamente segnalati devastazione e incendio in via Imperiale. Riepilogando, se mai può essere possibile, può dirsi che le devastazioni in questa ultima fase risultano operate da gruppi di manifestanti appartenenti al blocco nero che defluiscono nella zona, stiamo parlando della zona di San Fruttuoso, successivamente al termine degli scontri nella zona di Circonvallazione Monte. Da gruppi di manifestanti che appartengono al blocco nero e alle tute bianche defluiti nella zona attraverso il sottopasso di Corso Sardegna dopo gli scontri di via Tolemaide, via Casaregis, via Tommaso Imbrea e Corso Torino, dopo gli accadimenti di cui ci occuperemo, accadimenti che culminano nell'incendio del blindato da parte di manifestanti sia appartenenti al blocco nero che da altri, e altresì da gruppi di manifestanti che provengono dalla zona di piazzale Martin Luther King e che dopo aver attraversato via Orsini, via San Martino, quindi la zona a levante della città, avevano raggiunto l'area delle operazioni, l'area degli ulteriori danneggiamenti, attraversando Corso Gastaldi e il ponte di Terralba. E ancora queste devastazioni dell'ultima fase sono state compiute da manifestanti appartenenti al blocco nero e appartenenti anche alle tute bianche, che sono defluiti in zona successivamente agli scontri avvenuti in via Tolemaide, via Caffa e piazza Limonda, successivamente allo stallo del corteo dei disobbedienti quanto accaduto nel corso del pomeriggio. All'esito di questa fase di scontri si registrano ancora ulteriori danneggiamenti, li ho già segnalati ma li sottolineo ancora, quale quello alla banca Intesa Agenzia 12 di Piazza Terralba numero 12, al distributore Agip di Piazza Terralba, alla una farmacia di Via Torti, alla Banca Nazionale del Lavoro, questo l'abbiamo già visto, l'abbiamo già detto, e soprattutto al condominio, sito al civico numero stesso della Via Torti, un danneggiamento di strutture portanti con incendio che avevano davvero allarmato tutti gli abitanti. Vengono ancora devastati un garage, il garage Torti, un'altra agenzia della Banca Carige e la Banca Carige di Via Torti 80 Rosso e un'altra agenzia sempre situata in Via Torti al 200 38 Rosso. Prima di passare oltre e nella prospettiva, non certo oggi, non mi guardate sgomenti, e cioè a come dire, analizzare quello che è stato il percorso del corteo del blocco nero nel giorno 21, si deve fare cenno ancora agli scontri o meglio, ad un altro corteo di anarchici che aveva molto preoccupato le forze dell'ordine, ma che poi di fatto si è rivelato molto meno pericoloso che quello del blocco nero nel centro della città. Questo corteo di anarchici si era svolto contestualmente ai fatti che abbiamo preso in esame oggi e concentrato nel corso della mattinata verso le ore 10 in piazza Montano, nella zona di San Pier d'Arena, cioè all'estremo ponente. Nella zona di San Pier d'Arena il corteo si era spostato lungo via Cantore sino a piazza di Negro, aveva fatto ritorno e si era sciolto senza particolari problemi intorno alle ore 17. Il corteo era composto da circa 7.000 persone, vi avevano partecipato i CUB e i COBA, seguiti anche dalla Federazione Anarchica e da un gruppo di giovani anarchici. Il servizio d'ordine però aveva ottimamente funzionato e di fatto non si erano verificati grossi problemi. Però il corteo in sé non aveva creato problemi. Un gruppetto di giovani nel percorrere via Burenello si era lasciato andare all'attività di devastazione rovesciando cassonetti dell'immondizia, appiccando il fuoco ad alcuni di questi. I danni rispetto a tutto quanto era accaduto in città in quella giornata erano di fatto molto contenuti e erano stati danneggiati l'arredo urbano, alcuni autoveicoli e i soliti istituti bancari, tra cui la Banca Passadore, la Banca Nazionale del Lavoro di Piazza Montana, il Banco San Paolo di Torino e la Banca Anton Veneta di via Cantore. Fine. Ci vediamo venerdì.